Radio Salus presenta Un alfabeto per la medicina narrativa, a cura della dottoressa Maria Giulia Marini di Istud.
Buongiorno a tutti e benvenuti all'alfabeto di medicina narrativa. Siamo alla fine, quasi, abbiamo la lettera Y con due parole che diciamo subito, Yin e Yang, e una terza che scopriremo mentre siamo in corso. Allora, Yin e Yang ci rimandano subito alla Cina. Andiamo a vedere il monogramma dello Yin. Lo Yin è un monogramma in cui si vede proprio nel disegno una collina con una parte in ombra, ovvero sia letteralmente è la parte all'ombra della collina. Lo Yang invece, se andiamo a vedere il monogramma, vediamo un grandissimo sole che illumina completamente la collina, per cui tutta la parte al sole della collina. E quindi ci rendiamo conto che stiamo giocando con la luce e con l'ombra. Ci rendiamo conto che lo Yin è un principio ombroso, notturno, femminile, ricettivo, alcuni dicono freddo, legato all'inverno, mentre lo Yang è un principio maschile, caldo, solare, di luce, legato al giorno, lo Yin era la notte, legato all'estate. Ecco, che cosa fanno i cinesi? Prima ancora di questa filosofia che comincia a distribuirsi intorno al 1400 a.C., di cui ci sono i primi ritrovi appunto del monogramma dello Yin e dello Yang, ma prima ancora del Tao, del simbolo del Tao, su cui arriveremo tra poco, avevano questo concetto di Wuji, ovvero sia non di infinito, ma sì di una cosa che non avesse un polo centrale. E ricordiamoci invece che i cinesi sono un popolo estremamente pragmatico e avevano bisogno di radicamento. E allora la loro filosofia del Tao, che è appunto l'equilibrio tra lo Yin e lo Yang, si basa sull'equilibrio dell'essere umano in risonanza, in armonia con l'andamento ciclico delle stagioni. È per questo che c'è un giorno e c'è una notte, per questo che c'è un inverno e c'è un'estate, intanto ci sono le primavere e gli autunni, che sono dei yin e yang non alla loro massima potenza. Un altro principio: quando lo yang è finito comincia lo yin, quando lo yin è al suo massimo livello comincia lo yang e così via. Quando lo yang si è compiuto comincia lo yin. Veramente siamo proprio nel mezzo dei 365 giorni della natura. Quello che sto dicendo ora non lo sto dicendo né per medicina complementare né per agopunture né per altre cose che derivano dalla medicina tradizionale cinese, ma invece voglio sottolineare l'importanza dell'unione delle parti. Andiamo al Tao. Il simbolo del Tao l'abbiamo visto credo tutti, è quella piccola ellissi bianca che contiene quel puntino nero. Il puntino nero è lo Yin e la parte bianca è lo Yang, e d'altra parte quell'altra ellissi nera che contiene il puntino bianco, ovvero sia il suo opposto. Ogni cosa contiene il suo opposto, sia nel simbolo, quindi Yin e Yang che si complementano tra loro, sia all'interno del simbolo. Come questo si collega con la medicina narrativa? Medicina narrativa è riflessione, è dialogo interiore, è percezione, è molto di quello che non si può dire e che si dovrebbe, vorrebbe dire magari al clinico o per iscritto o in un altro contesto. E quindi la medicina narrativa, la narrazione è profondamente yin. Sono quelle domande che ci arrivano di notte quando siamo ammalati o quando abbiamo avuto una perdita, perché la vita ci mette di fronte a queste prove e sappiamo che la notte amplifica, no? Amplifica le riflessioni, amplifica le domande, e tutto questo è yin, profondamente yin. La parte yang invece è la parte delle evidenze, delle prove, i fatti, è la parte creatrice, è la parte, potremmo dire, quella che fa, no? I protocolli, le procedure. Se dovessimo legarci alla classificazione di Kleinman, la parte Yang ha a che fare con la disease, ovvero sia con il corpo oggetto che porta le sue valori normali e le sue anormalità, mentre invece la parte Yin ha a che fare con la illness, ovvero sia la parte percepita da parte del paziente. Quindi se lo Jung misura per esempio la psiche dell'essere umano con i questionari di qualità della vita o i questionari di come stanno andando le emozioni, questo è lo Jung che lo fa, lo Yin non lo farebbe mai, non si permetterebbe mai di fare questa cosa, ma lavorerebbe attraverso le narrazioni. E come lo applichiamo quindi nella pratica clinica questo? Io direi di seguire alla lettera quello che ci dice Rita Sharon, la sua definizione. To observe and to pay attention to the told and the untold. Pagare attenzione, prestare attenzione al detto e al non detto. Il detto è lo yang, è quello che è visibile, è solare, è quello che il paziente ci riporta. Il non detto è lo yin, è sommerso, è come sta la persona nella sua interiorità, nella sua psiche, nella maniera più profonda. È solo attraverso l'equilibrio tra queste due parti che possiamo curare veramente la persona nel suo holos, nella sua interezza. Ed ecco che quindi arriviamo alla famosa terza parola che non avevo scoperto prima. Siamo sempre là in Oriente, la parola yoga. Deriva dal sanscrito. Dimentichiamoci palestre, corsi, pratiche e così via. E andiamo all'etimo. Yoga significa unire le parti. Che cosa bisognava unire secondo lo yoga? Il corpo con la mente e il respiro. Quella cosa che Cartesio purtroppo aveva separato la res cogitans, quindi la mente, dalla res extensa, il corpo. E lo yoga invece è una disciplina che ci permette di unire le parti. Quindi questo è il significato originario della parola yoga. Ma non solo, ma anche di avere maggiore consapevolezza. E sappiamo anche che la narrazione, se usata bene, se applicata bene, se siamo abituati a essere riflessivi, ci dà maggiore consapevolezza. Come si fa? Ma un piccolo suggerimento, anche per togliere un po' di pregiudizi su come si fa meditazione. Si pensa che meditazione sia meditare sul proprio problema, sulla propria condizione umana. Non c'entra assolutamente niente questo. Meditare significa porre l'attenzione sul respiro in modo da prendere la distanza dalla propria condizione umana e osservare poi, dopo, quando ci riconnettiamo con noi stessi, come abbiamo degli insight, perché arrivano degli insight e la narrazione della propria miseria si è trasformata in qualcosa di più pacificante e più pacifico. E questo è proprio grazie allo yin, questa distanza, questo momento di riflessione più pacata, più intima, più tranquillizzante. Ecco perché volevo unire yin, yang e yoga. Ritorno sul tema della distanza perché è importante. Arthur Frank ci dice che essere narrativi significa anche essere creativi, quindi essere Yang. Però ci dice anche, e questo lo dico anch'io, lo sottolineo anch'io, che è solo attraverso lo Yin, solo attraverso la riflessione, la pausa, il riposo della persona, il nostro riposo, che possiamo essere creativi, proprio perché ci sono delle fasi di processo necessarie, non è tutto a episodi, ma è un processo continuativo. Lo Yin e lo Yang sono in un equilibrio non instabile, perché instabile sarebbe a dire qualcosa che si romperà prestissimo, ma in un equilibrio dinamico e sta a noi tenere unite le parti, noi come persone, pazienti, come esseri umani e noi anche come curanti. Quindi prestare attenzione al detto, far emergere il non detto, che poi darà origine a un nuovo non detto in una narrazione generativa, e quindi porre anche e dare tempo anche al paziente senza questa ansia di dover quick and fix sistemare tutto subito. Recuperare un po' anche l'etimo antico della parola patience, no? Che doveva essere paziente, ma non nel senso del tipo io comando e tu soggiogato, ecco un'altra definizione di yoga, anche qui il termine yoga, yoga diventa giogo, non soggiogato, ma ti devi dare il tempo per guarire, per riflettere, per ripensare, perché se no, e questo l'abbiamo visto in molte ricerche in cui c'è un disallineamento di risultato tra le narrazioni dei medici e le narrazioni dei pazienti. medici generalmente pensano che il corpo nella disease sia guarito e magari è guarito nel 30% generalmente dei casi in più di quello che dimostrano gli stessi pazienti. Il corpo è guarito, ma l'anima, lo yin potremmo dire, il principio femminile, è ancora lì, è troppo sotto. Sta subendo ancora il trauma di quello che è accaduto. Jung diceva la mente va molto più veloce dell'anima e questo è purtroppo in una medicina occidentale troppo yang, quindi troppo mascolina, troppo occidentalizzata, è per questo che dico bisogna imparare a conoscere altri pensieri filosofici per poter curare la persona nella propria interezza, nell'holos, e poterci prendere più cura di noi nella nostra interezza, quindi maggior aggancio con la natura, maggior aggancio con i cicli, anche sulle prove, voglio dire, su questa storia delle prove che sono verità assoluta, sappiamo, ne abbiamo parlato nel podcast della verità true, che la verità assoluta non esiste, che noi esseri umani siamo pieni di bias cognitivi, per cui è molto bello poter pensare allo yin come all'ignoto, come alle cose che ancora devono venire fuori, devono essere scoperte, e tenere in considerazione e relativizzare questo yang, quindi queste evidenze rispetto allo yin come verità percepite. Ci rimandiamo un'immagine, quello della luce e dell'ombra, pensiamo a una bellissima giornata d'estate, fa molto molto caldo, siamo proprio in cima a questa collina, c'è molto caldo, e troppo yang, troppo calore, ci fa desiderare di andare a trovare dall'alto, parte più nascosta dove le ombre cominciano a salire, la possibilità di sdraiarci e di prenderci un po' di fresco. Grazie infinite per l'attenzione e vi auguro una meravigliosa settimana.